d'America arrivam, una giuscita da mano, scelta iorna di vapore, con giustizia e con dolore, poi sbarcammo da vapore, ne chiudere una stanzone, cavalletto di valati senza bagna e ne frazzati. E brigando la Madonna per passare nelle orna, siamo muti a voce buona, non capiamo una parola. E pensando a Pippinetta, con l'occhio zappaminetta, che dice che angelo amore mi lascia stia Salvatore. Americani cominciamo a travagliare con pazienza e con sudore, guadagnando lo costone per scordare la birrera, mini fino all'avventura, non c'è più la cittadina ma lo sole con la luna. E ripassano le orna prima scura e dopo giorna, mi sentiamo la sciania che ne di malinconia, all'America sperduta si guadagna la moneta. C'è co chianci, c'è co arridi, c'è co gamba e c'è co mori. America, America, quanta bella l'America. Se l'America mi dona solo un poco di fortuna, a me magi c'è in mannare e potersi accattare un vestito giuriato e di sita raccamato e di scarpe che si chiovi non si bagna più mi vedi e la testa mi svaria pensa a Pippi nella mia la speranza anta lo cuore di tornare mai non muore mi ne vinne a essere lontano sotto il cielo americano e la sera mi addormiscio con lo sole già tommano.
Dopo qualche mese, prese il treno insieme a Maria, divenuta sua sposa, per Napoli, dove si imbarcarono su una nave diretta a New York. Speravano di trovare, almeno lì, un mondo veramente nuovo. L'atto di chiamata dei parenti americani fu ulteriore motivo di perenne antipatia e invidia verso Paolo per numerosi paesani. Continuarono a credere che fosse uno sciocco sognatore e intanto la giovane coppia siciliana cominciò a mietere successi economici ed esistenziali. Gli americani sono sempre pronti a far tesoro delle virtù e della preparazione dell'immigrato. Paolo divenne direttore di una grossa impresa edile e Maria, completati i suoi studi, fu chiamata a insegnare linguistica in un college. Il suo amico Gramsci si era nel frattempo laureato. Aveva partecipato, senza successo, ai concorsi pubblici più disparati, il cui costo in carta bollata e viaggi a Roma per le prove scritte gravava sulle magre finanze del padre, usciere al comune. Aveva tentato la strada della libera professione, ma anche in quel settore aveva trovato le stesse avversioni incorse nella sua vita di militante comunista. Fu per lui inevitabile che lo assalissero forme di paranoia e di angoscia esistenziale. Vagava in paese stanco e annoiato. La sua barba incolta e il vestire trasandato appesantivano il negativo giudizio sul militante del PC. Superò quei momenti cupi dopo aver conosciuto una giovane che con il suo affetto e la sua comprensione lo salvò dal disastro. Quindi fu prima tentato e poi indotto ad accantonare i suoi sacri principi dall'urgenza di un reddito. Dovette affrontare da un giorno all'altro le spese di un matrimonio necessario con la fidanzata, che aveva dato credito al metodo Ogino e Knaus ed era rimasta fregata. Su segnalazione del padre, che conosceva gli intrighi del sindaco, fu assunto con chiamata diretta in una miniera di Zolfo come operatore. Pur non avendo mai messo piede nel sottosuolo, in poco tempo si ritrovò dirigente dell'ente minerario creato dalla regione. Le funzioni di tale organismo ufficialmente consistevano nel tentativo di salvataggio dell'attività estrattiva, inattuabile per i costi fuori mercato del minerale. Funzionò invece come fabbrica del consenso politico attraverso la creazione di fittizi posti di lavoro, attività truffaldina portata avanti fino alla vigilia della chiusura. A seguito della liquidazione dell'ente, il personale, anche quello assunto pochi mesi prima, fu sistemato in vario modo o posto in pensioni anticipate. Il tutto fu a carico del pubblico erario. Dopo qualche lustro, in occasione della morte della madre, Paolo fece ritorno in paese. Rivide gli amici e con stupore scoprì che il suo amico Luciano era divenuto vecchio più rapidamente degli altri mortali. Fra gli anziani minatori in pensione, i cui volti e le membra esprimevano le sofferenze di una vita, vi era Gramsci non ancora cinquantenne. Luciano, zolfataio per caso e per necessità, godeva in buona salute di un trattamento pensionistico che avrebbe suscitato l'invidia di molti manager nordamericani. Egli ritenne di giustificare con Paolo la sua radicale metamorfosi con questo discorso. Se ti fossi trovato nelle mie condizioni, anche tu ti saresti intrufolato. Non credo proprio, rispose Paolo indignato. In più occasioni ho dimostrato di non piegarmi a questa mentalità. La scelta di andarmene da qui ne è la testimonianza. Ti prego quindi di non accomunarmi alle tue scelte. Non sono stato solo io ad arrendermi, cercò di spiegare Luciano. Di ex e nuovi compagni, negli uffici pubblici, ce ne sono una folla, non pochi a grattarsi le palle. D'altronde è inevitabile che un disoccupato si arrenda quando a lui si offre il viaggio principale della vita in prima classe senza pagare il biglietto e sopportare fatiche. Qui i politici ti prendono per la gola, così impedendo improbabili atti di eroismo che nessuno capirebbe. In Sicilia l'onestà non è una virtù ed io non mi sono sentito di fare l'eretico, o se vuoi il compagno, stando appollaiato in cima a un albero, in attesa che i siciliani cambino testa e scoprano il socialismo. Liquidi così la questione. Le scelte vanno fatte per se stesse, indipendentemente da cosa faranno gli altri. Hai rinunciato troppo presto. Credo che non fossi convinto della tua idea, ribatté Paolo. Rinunziai alla lotta contro il sistema, anche mafioso, incalzò l'ex Gramsci, perché sarebbe stato per me imbarazzante. A causa delle mie intemperanze, sarei già sotto terra, insieme alle numerose vittime delle mafie di questo mondo. So che così facendo ho contribuito a dilapidare le risorse di questa terra e il patrimonio ideale accumulato nel tempo dal mio partito. D'altronde, questo saccheggio finirà soltanto quando non ci sarà alcunché da sottrarre. Cosa pensi? Che la Sicilia sia l'America? Qui non ci si lamenta, come fai tu, perché queste ruberie non hanno mai fine, ma perché non è dato a tutti di partecipare al furto. Io, te ne sarai accorto anche tu, sono oggetto di generale invidia e non di riprovazione. Fino a quando ci sarà qualcosa da spartire, le cose in questa maledetta terra non cambieranno. Apri gli occhi, caro amico americano. Io gli occhi li ho tenuti sempre aperti, caro amico ex compagno, ironizzò Paolo. Li ho tenuti aperti volutamente per vedere anche le cose che mi fanno male. Vedere te, per esempio, così trasformato, mi fa male, ma mi aiuta a rimanere me stesso. Paolo ebbe conferma di quanto da lui intuito prima di allontanarsi dalla Sicilia e volle, mentre era in attesa di imbarcarsi sull'aereo per il suo rientro negli USA, che la confessione dell'amico fosse completa. Ti ricordi i miei discorsi puritani su cui un po' tutti ridevano? Io sono sempre quello di quegli anni e penso che solo le vie lineari e rette facciano di un individuo un uomo. Spiegami come è potuta accadere la radicale trasformazione di questa comunità che, per quanto mi ricordo, aveva timore di Dio e delle sue leggi, dei carabinieri e purtroppo anche dei mafiosi. Luciano si toccò la fronte come se da essa volesse estrarre la risposta e confessò. Io, come molti altri, sono beneficiario, ma anche vittima, di un sofisticato sistema che i governanti misero su subito dopo la guerra per combattere e debellare il comunismo. Mafia, chiesa, ignoranza, povertà furono i pilastri di tale sistema, che garantì ai partiti di formare le maggioranze ed essere anticomuniste. Io sono uno dei tanti che hanno accettato, per ragioni di sopravvivenza. Tengo famiglia, Paolo. Io no, lo interruppe Paolo. Non mi ero sposato allora, eppure ho continuato per la mia strada. I moderati, ossia l'antico blocco di potere borghese, erano convinti che la forza del Partito Comunista, già vincente nel nord, sarebbe stata incontenibile anche nel meridione se non fosse stata contrastata da questa incredibile alleanza, benedetta e patrocinata dagli Stati Uniti e dal Papa, chiamata a salvare la civiltà occidentale e la pace dei popoli. Io, caro Paolo, continuò pacatamente Luciano, sono stato, sotto questo profilo, un minuscolo, seppure costoso, fattore di pace e difensore di civiltà, insieme ai politici di professione, ai mafiosi e ai preti. Insomma, invece di un comunista istruito da combattere, sono stato per il potere un opportunista da usare. D'altronde, in questa terra priva di industrie, di occasioni di lavoro, di infrastrutture, ma ricca di piccoli vigliacchi per necessità come me, il sole limpido e trasparente dell'onestà, anche intellettuale, continua a splendere lontano, soltanto nel cielo terso dei nostri tramonti. Così vanno le cose in Italia, dove il meridione scende sempre più giù nei vortici del degrado e il settentrione arranca confuso, ma anch'esso infestato da poteri criminali e da clientele verso nuovi ma imprevedibili traguardi. Anche se è caduto il muro di Berlino e la pace è stata finalmente assicurata, continuò il vecchio Gramsci, il nostro meridione è talmente degradato da non comprendere, come un pugile suonato, il finale della tragicommedia. Continua ancora nel 2012 ad essere usato come massa di manovra politica e di incolto ribellismo e ad implorare, come il popolo lazzarone antilluminista della Napoli del 1700, il soccorso dei potenti e l'obolo dei mendicanti. I siciliani migliori sono sottoterra insieme al tuo Cristo, che volle redimere il mondo e difenderlo dai mercanti, ma fu crocifisso dalla stessa folla che lo aveva acclamato poco tempo prima al suo apparire nel Tempio. A sentire il tuo discorso, viene voglia di suicidarsi, disse Paolo commiserandolo. Io credo invece nel riscatto e nel fatto che le cose possano cambiare, così come cambia la storia. Quelli sottoterra, rimarcò Paolo, non sono morti invano. Di loro rimangono le parole che sono eterne. Restano le loro idee senza le quali un uomo, un vero uomo, non potrebbe definirsi tale. La parola, Luciano, la parola e le idee sono le uniche forme rivoluzionarie. Il suo discorso, Paolo tirò fuori dalla tasca due fogli di carta contenenti il lungo elenco degli eroi siciliani caduti in oltre 100 anni nella lotta contro il sistema politico mafioso, edito a cura dell'associazione Impastato dal titolo eloquente e provocante.